tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! E una buona serata a tutti, ben ritrovati da Francesca Quaglietti, sempre con Kaboom. Questa sera si parla di City Lights, le luci della città, su radiofonica.com fino alle 22. E in quest'oretta e mezza, come al solito, si parlerà di fumetto, di cinema, still life, libri, anche se pochi in verità, perché questa sera non ho nessun lettore al mio fianco. Infatti è la mia primissima puntata in solitaria, senza né Giovanni Lembo né Fabrizio Cruciani, senza uomini. Insomma, che saluto però. E partiamo, quindi si parla di città e cito subito Calvino. D'una città non godi le sette o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.
La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Sempre di più. E si inizia subito con il primo consiglio fumettografico. Scusate, credo di aver interrotto un po' troppo bruscamente il pezzo. Com'è bella la città di Gaber, naturalmente. E il primo consiglio fumettografico, che è un invito a visitare prima di tutto una meravigliosa città, Parigi, e a non perdersi, se si è da quelle parti o magari se si ha intenzione di andare, una mostra credo notevole, almeno da quello che ho letto, sul rapporto fumetto-architettura e su come entrambi hanno descritto, immaginato e creato città. La mostra si trova alla Cité de l'Architecture a Paris, naturalement, e in mostra abbiamo Archi e BD, La Ville Dessinée, la città disegnata, fino al 2 gennaio prossimo. La mostra brevemente ci racconta la storia della città interpretata dagli autori di fumetti con un percorso attraverso un percorso cronologico, e si comincia dai primi del Novecento con Winsor McCay, l'inventore di Little Nemo, di cui abbiamo anche già parlato nella puntata dedicata al sogno, un personaggio mitico che vola tra degli edifici magnifici, di quelli di Chicago, quelli sognati appunto dal piccolo Nemo. Il fumetto comunque da sempre esplora la città, affascinato proprio da tutti i suoi simbolismi, da quegli insieme di elementi associati a lei, anche come l'architettura, l'urbanistica, il design, la storia, la politica, diventando il campo estetico ideale di descrizioni e riflessioni sul mondo contemporaneo. Con autori, e lo fa la mostra, lo fa attraverso autori come François Chuiten, Benoît Peters, Enki Bilal, Moebius. E questo interesse da parte degli autori di fumetto, magari forse giustificato probabilmente anche questo interesse nei confronti della città, probabilmente giustificato dal fatto che il 60% della popolazione mondiale vive nelle città e è molto raro trovare fumetti ambientati in campagna. Consiglio di andarvi a vedere in internet qualche immagine della Chicago di Winsor McCay, e poi c'è anche François Chuiten, che è uno dei più grandi autori del fumetto belga, da sempre interessato anche all'architettura, anche perché magari, ecco, di formazione è proprio architetto. Ma vediamo, sempre restando alla mostra e comunque in generale al fumetto, quali siano le città più descritte attraverso il disegno. Abbiamo Tokyo, Parigi, New York, le tre metropoli icona dei fumetti, tre città così diverse che sono rappresentate in modo con modalità altrettanto diverse. New York, Parigi e Tokyo sono appunto le tre città che vengono analizzate attraverso le immagini di disegnatori grandissimi come Will Eisner, Jack Kirby e lo straordinario lavoro di David Mazzucchelli sulla città di vetro, la trilogia di New York di Paul Auster, nel quale il protagonista cammina sulla trama urbana di Manhattan. Quindi New York, la città più rappresentata insieme a Chicago come sfondo anche dell'avventura dei supereroi. E poi abbiamo anche Blatch, Tardy, Dupuy, Berberian, che non so cosa la pronuncia sia adatta per quanto riguarda la descrizione di Parigi. Per Tokyo abbiamo Taniguchi, Tezuka, Matsumoto, Urasawa. Notando, facendo una piccola notazione, che gli autori giapponesi non si interessano all'architettura in senso stretto, piuttosto ci raccontano il sentimento urbano, un po' anche come si fa nel film di Sofia Coppola, Lost in Translation. Siamo a Tokyo, ma la città non si vede quasi mai. E allora io, donna priva di ferie, non potrò visitare la mostra, ma per voi che credo siate esseri umani lavorativamente normodotati, fino al 2 gennaio 2011 alla Cité de l'Architecture, Parigi, Archi e BD, La Ville Dessinée, la città disegnata. A boy's born in hard-time Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. Some days for 14 hours.
has shown the pretty, her skirt is short, but Lord, her legs are sturdy. To walk to school, she's got to get up early. Her clothes are old, but never are they dirty. Living just enough for the city. Patience long, but soon it won't have any. To find a job is like a haystack needle, 'cause where he lives, they don't use colored people. Living just enough for the city.
Stevie Wonder con la sua Living for the City. Ecco i piccoli problemini tecnici che continuano perché mi partono i pezzi in anticipo, e continuiamo però ecco nell'universo immaginato e disegnato di città fantastiche che non esistono. In realtà ce ne sono tante, tante quante le reali, e sono luoghi fumosi di perdizioni, città del peccato. Fra tutte la più famosa dei fumetti, e qui torna lui, è quella di Frank Miller, è la Basin City, meglio conosciuta come Sin City, la città del vizio, eccelsa nei tratti di Miller, che ha creato una nuova estetica partendo però da radici antiche, rifacendosi al cinema noir, alla narrativa pulp, all'espressionismo. Sin City, che è diventato anche un film diretto dal regista Robert Rodriguez e da Frank Miller stesso, che comunque era affascinato dal progetto ed ha collaborato come co-sceneggiatore e co-regista. Figura anche un Quentin Tarantino, che ha diretto una breve sequenza di uno dei tre episodi. Può essere comprensibile, leggendo anche le varie critiche e le varie impressioni del pubblico, può essere comprensibile l'irritazione di chi vede per la prima volta Sin City e ne rimane quasi infastidito, spesso se non disgustato, dalla violenza del film. Purtroppo, ma o per fortuna, a mio parere, Sin City, nel senso del film, paga la sua assoluta fedeltà al fumetto, all'assoluta fedeltà che ha voluto mantenere il suo creatore Frank Miller, a differenza invece di altri film derivati sempre da fumetti come L'Uomo Ragno, Devil. Miller non aveva alcuna intenzione di piegare il fumetto alle esigenze cinematografiche, non ha voluto rendere la storia più fluida o umanizzare i personaggi per, diciamo, ammiccare, conquistare lo spettatore. Sin City non è un film, è il fumetto che invece magari di leggere tenendolo in mano si sfoglia sul grande schermo, se mi permettete l'immagine. È vero, forse magari solo chi l'ha letto lo può apprezzare. Comunque consigliato il fumetto in primis e poi naturalmente personalmente anche il film, un hard boiled ambientato in questo luogo senza tempo dove le strade bagnate e questi dialoghi fatti anche di frasi interrotte riportano agli anni 50. Ma l'abbigliamento è contemporaneo, le auto addirittura spaziano dagli anni 30 alle Ferrari. Piccole curiosità che magari già comunque conoscerete, è girato completamente in digitale, ha un'ambientazione tutta virtuale, sono soltanto 3 le scenografie, le scene realizzate dal vero. Gli attori infatti interpretano tutto, hanno interpretato quasi la totalità del film davanti al green screen utilizzando la tecnica appunto del chroma key, attraverso la quale è possibile aggiungere successivamente la scenografia. Come il fumetto, anche la pellicola è interamente in bianco e nero, con alcuni sprazzi di colori improvvisi per accentuare alcuni particolari importanti. E altra curiosità, le spade usate dalla Mio, dalla ragazza giapponese, sono quelle che compaiono anche in Kill Bill ed appartengono addirittura alla collezione personalissima di Quentin Tarantino. E Frank Miller, creatore della serie, inoltre compare anche in un piccolo cameo, è il prete che viene ucciso da Marv nel confessionale. E allora, anche in attesa dei prossimi, il seguito dovrebbe uscire nelle sale nel 2011 con Sin City 2, nel 2012 abbiamo Sin City Hell and Back. Nel frattempo ascoltiamoci la sequenza nella quale compare proprio Frank Prete Miller, tenendo in mente che se imbocchi il vicolo giusto a Sin City puoi trovare di tutto.
E quante volte hai peccato, figliolo?
Beh, padre, non voglio farle fare le ore piccole, quindi la aggiornerò sull'ultima infornata. Queste mani sono macchiate di sangue.
Tu parli in senso figurato?
Quando voglio sapere una cosa, vado a cercare qualcuno che ne sappia più di me e gliela chiedo. A volte però ci vado pesante. Tanto per farle un esempio, ho ucciso 3 uomini stasera. Torturati prima, è stato un po' come scalare la catena alimentare. I primi 2 erano solo dei pesci piccoli, ma è stato Connelly che li ha pagati a indicarmi lei, padre.
Buon Dio, ma siamo nella casa del Signore.
Mi dia un dannato nome.
Rourke.
Lei sfida la sorte, padre, a dirmi stronzate del genere. Non può essere lui.
C'è una fattoria fra North Cross e Lennox. È tutto lì. Scoprilo da solo. E già che ci sei, chiediti se vale la pena di crepare per il cadavere di una donnaccia.
Di crepare, di ammazzare, di bruciare all'inferno. Amen.
We'll be right back. and snakes. Ladders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. You ain't got a hope in hell.
È diventata la città del peccato più famosa del mondo disegnato. Nel mondo reale poche altre città incarnano il mito della metropoli come New York City. A partire quasi dalla sua fondazione, New York City ha seguito un percorso assolutamente unico e diverso anche da quello delle altre megalopoli americane. Una bottiglia, per darvi soltanto qualche piccola informazione flash, una bottiglia d'acqua, quanto vi costa? $1.50, per un pacchetto di Marlboro $7.30, un hot dog $1.75 e una corsa in taxi da Midtown all'Upper West Side $12. Ed è proprio un tassista che magari può scrivere meglio di follie metropolitane, vista anche la varietà umana che lo sfiora ogni giorno. Ed è il caso di Melissa Plaut, una laureata, figlia di insegnanti, cresciuta in periferia e che ora guida un taxi a New York City. Ha ottenuto la sua licenza di tassista al suo 29esimo compleanno, dopo aver lasciato un lavoro in pubblicità. Ha cominciato a parlare delle sue avventure in un blog l'anno successivo. Sui 40.000 taxi in città, la Plaut è una delle circa 200 donne. La maggior parte dei tassisti sono immigrati e lei è gay ed ebrea. Il suo blog ha avuto centinaia di migliaia di lettori, si è trasformato in una finestra sui personaggi un po' fuori di testa che magari escono di notte a New York, catturando così l'interesse non solo della stampa ma anche di agenti e case editrici. Ed infatti da poco la Plaut ha pubblicato un libro, Hack, come ho smesso di preoccuparmi per cosa fare della mia vita ed ho cominciato a guidare un taxi giallo. Storia curiosa, che era magari simpatico raccontarvi, fra milioni di storie curiose, credo, da leggere su questa città. Ma non è il taxi il mezzo che in questo momento detta legge a New York City. A dettare legge sono invece le due ruote. La bicimania, infatti, è davvero dilagata, addirittura ne sono piene le vetrine di bici di ogni foggia e colore, di ogni epoca. È diventato un vero accessorio cool. E questa passione, a proposito sempre di blogger che diventano famosi parlando della propria città, in questo caso di New York, e questa passione ha trasformato in divo addirittura appunto un blogger che racconta vizi e virtù degli amanti delle due ruote su Bike Snob New York City. Al Central Park, piccola magari informazione che vi può essere utile, al Central Park il noleggio bici vi costa $35 al giorno circa. Insomma, qualche informazione spicciola per chi si trova a vivere per caso da quelle parti, per chi non ci andrà mai o per chi lo ha già immaginato.
start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New
E lei, la meravigliosa Liza nel New York, New York, film del 77 diretto da Martin Scorsese, che diresse anche un altro omaggio alla città, uno degli episodi di New York Stories, insieme a Francis Ford Coppola e a Woody Allen, che è l'autore che da New York ha tratto nutrimento continuo per ogni suo film e che afferma: adoro la città, non mi piace la campagna. Fuori da New York ci sono solo due città al mondo dove mi sento a casa. Una è Venezia, l'altra è Parigi. Sono venuto a Venezia per la prima volta a 50 anni e prima di arrivare, mentre ero in aereo, ero preso dalle angosce. Non mi piaceva molto l'idea di dover andare in giro con una gondola oppure su una barca. Quando però mi sono trovato per la prima volta a solcare la laguna, il tempo melanconico, le emozioni del paesaggio, la gioia irrazionale che mi derivava dall'esserci, me l'hanno fatta amare. So che è pazzesco, ma per qualche motivo che non so spiegare, New York, Parigi e Venezia hanno per me un denominatore comune che me le fa sentire molto vicine. Io ho girato tutto il mondo e tutta l'Europa. Queste tre città, nel mio cuore, non hanno eguali.
Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting
sitting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
E se prima si è parlato di bici, tra gli sport metropolitani però c'è sicuramente da menzionare lui, il re degli sport metropolitani, secondo me, il parkour, che non sport non così popolare, sicuramente poco conosciuto e poco praticato, soprattutto qua in Italia. Ma vi consiglio di guardare per credere, andate sul vostro YouTube, digitate parkour con la K e resterete senza parole. Perché vedi veramente delle scimmie metropolitane che si aggirano per la città. È una disciplina, vi spiego brevemente di cosa si tratta, disciplina metropolitana che è nata in Francia agli inizi degli anni Ottanta. Consiste nel superare qualsiasi genere di ostacolo all'interno di un percorso, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante. L'art du déplacement, l'arte dello spostamento, e le parkour, il percorso, furono i primi termini utilizzati per descrivere questa forma di allenamento. Il termine parkour fu definito da David Bell nel 98, che deriva appunto dal percorso del combattente e trae ispirazione dal metodo di Hébert, che era un militare francese della fine 800, che ha formalizzato un metodo di allenamento per l'addestramento delle truppe. La sua idea era abbastanza semplice, anche se poi da realizzare abbastanza complessa. Il miglior modo per allenare un uomo è farlo esercitare nei movimenti naturali che lui sa fare in situazioni che la natura gli presenta e gli richiede. Essere forti per essere utili, questo è il motto dell'ebertismo. Scopo quindi del parkour, fatto di salti, acrobazie, di superamento di ostacoli e ricerca di appigli, perché alla fine si tratta di questo, e lo scopo del parkour è quindi spostarsi nel modo più efficiente possibile, quindi in modo sicuro, semplice e rapido. Per distinguere cosa è parkour da cosa non è parkour, basti pensare ad una situazione di fuga: tutto quello che può tornare utile per fuggire è parkour, e l'ambiente naturale urbano che ci circonda è in grado di insegnare tutto quello di cui ha bisogno per muoverti all'interno di esso. E diciamo che quindi il parkour da disciplina è diventato proprio uno stile di vita, e dopo l'inizio della pratica di questo sport si inizia anche ad analizzare tutto in un altro modo, anche nella figura dell'ostacolo, che non è più appunto difficoltà, ma è un punto di appoggio da superare. E il parkour è non solo disciplina reale, ma è stato anche usatissimo da sempre, credo, nei videogiochi, tutte le corse sui tetti, i salti, i lanci da finestre, gli scivolamenti vari dai muri, la ricerca di appigli e quant'altro, sono riproposti ultimamente, naturalmente, negli ultimi videogames più che nel passato e più che mai in modo spettacolare. E potete, per provare, giocare al Prince of Persia, la famosissima trilogia, che cos'è se non parkour, tutte quelle acrobazie urbane. Poi c'è anche il free running, abbiamo il Tomb Raider, naturalmente, con la Lara Croft che faceva di tutto, e poi l'Assassin's Creed. E credo che il terzo capitolo di quest'ultimo videogames, di Assassin's Creed Brotherhood, della Ubisoft, ambientato tra l'altro a Roma, dovrebbe essere in vendita proprio dallo scorso 18 novembre. Quindi consiglio a tutti di provare acrobazie virtuali, almeno all'inizio, perché credo che il parkour vero sia tutta un'altra storia. Ed è la Paradise City dei Guns N' Roses ad accompagnarci in questi flash urbani. E un'immagine non può non tornare agli occhi, almeno a me è successo così, legata indissolubilmente alla strada, legata ad un cult cinematografico quasi anche scontato da citare. I nove guerrieri di Coney Island, con loro gilet di pelle, con su scritto Warriors. Sto parlando, naturalmente, dei Guerrieri della Notte, datato 1979 e firmato Walter Hill. Da un romanzo di Saul Urich, brevemente l'ambientazione, siamo nel Bronx, durante un raduno di tutte le bande di New York, il capo della più importante gang è assassinato dal fanatico capo dei Rogues, ma la colpa ricade sui Warriors, banda poco nota di Coney Island. E comincia la caccia. Senza il loro capo ucciso per ritorsione, gli otto Warriors sono disarmati e devono riattraversare l'intera metropoli per tornare a Coney Island, braccati da altre quattro gang e dalla polizia che fa da arbitro. La geometria, i movimenti della loro attraversata assomiglia quasi ad una partita di baseball dove i treni metropolitani sono le basi da conquistare. Come si legge nel Morandini, superbo frutto dell'iperrealismo, è un film fantastico che ha la tensione visionaria di un incubo da droga, la struttura narrativa di un film di guerra e le cadenze, l'artificiosità di un cartoon, l'eleganza grafica e la coreografia di un musical. Non c'è spargimento di sangue, davvero, né visibili conseguenze fisiche, anche negli scontri più violenti, anche se questo film fu comunque all'epoca bersaglio di una durissima campagna contro la violenza al cinema, in seguito anche ad alcuni incidenti occorsi in alcune sale dove fu proiettato. Ed abbiamo, piccola curiosità, anche un videogioco dedicato a loro, e i guerrieri ci sono proprio tutti, vi assicuro che sono somigliantissimi. Andiamoci ad ascoltare quindi ora il tema portante della colonna sonora composta da Barry DeVorzon, che accompagna le interminabili fughe nella metro.
Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? 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 Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
Siete tutti armati, vero?
Sì, tutti.
E allora seguitemi. Vi aspettiamo alla spiaggia, ok?
Noi siamo pronti.
E tu?
We'll be right back.
notte da alla Macho City della Steve Miller Band.
Macho City! Macho City! Macho City! Macho City!
Welcome to the entertainment. Here now the facts. Presented by reporters wearing macho slacks.
Macho City!
All around the world, the message is hot and smoking.
Macho City!
Would you like to see the future? Nobody's joking.
Macho City!
Velcro people with X-ray sight.
Macho City!
Will be making judgments about what's wrong and what's right.
Macho City!
Politicians and lawyers all know what it means.
Macho City!
They'll be keeping it all legal with political visqueen.
Macho City! Macho City!
As time marches through the ages,
Macho City!
Macho man always shooting up history's pages.
Macho City!
Taking over this, taking over that. Macho man's always where it's at.
Macho City!
El Salvador, Afghanistan.
Macho City!
Ask those people about the macho plan.
Macho City!
Servants, mystic mud, silver bullets, head pre-time stuff, black cat bone, the heebie-jeebies, Johnny Conqueror's personal voodoo key, way over yonder, over on yonder's wall, looks like Macho Man's headed for a big fall. How can Macho Man heal his soul? Will powerful root man let him go?
E da tranquilla violenza metropolitana su radiofonica.com realmente comunque reali, sono realmente reali e non è inascoltabile. Sono comunque numerosissime le gang ed esistenti, le gang newyorkesi dai nomi anche più fantasiosi e di simboli vari. Però anche ora in questo mi piacerebbe anche ora fare un salto che magari è un po' troppo azzardato per tornare ai contorni incerti e sfumati delle città immaginate. Quindi dal cinema io rifarei un saltino alla parola scritta. Ammorbidiamo quindi le visioni di Sin City e Coney Island, consigliando anche alcuni dei testi che di città parlano. Citazione d'obbligo, per quanto mi riguarda, sono Le città invisibili di Calvino. Opera del 1972, romanzo appunto di Italo Calvino, che mi piacerebbe anche introdurre a voi attraverso una lettura, attraverso la descrizione di una delle città fantastiche e assolutamente incredibili, magnifiche, raccontate da Marco Polo, che è alla corte di Kublai Khan e che fornisce attraverso i suoi dispacci al sovrano le descrizioni della città che vengono toccate, delle città che vengono toccate dai suoi viaggi all'interno dello sterminato impero. Romanzo che offre una miriade di spunti, primi fra tutti il rapporto che corre tra lo straniero e la terra straniera in cui si trova, e l'incomunicabilità, diciamo, tra Marco Polo e sovrano, le difficoltà iniziali a parlare la lingua, e poi naturalmente godiamoci semplicemente le pure invenzioni assolutamente affascinanti e magiche che Italo Calvino ricrea e che Italo Calvino ci propone attraverso appunto varie città. Vi leggo anzi di Anastasia, la città, il desiderio. Di capo a tre giornate, andando verso mezzodì, l'uomo si incontra ad Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora enumerare le merci che qui si comprano con vantaggio: agata, onice, crisospazio ed altre varietà di calcedonio. Lodare la carne del fagiano dorato che qui si cucina sulla fiamma di legno di ciliegio stagionato e si cosparge con molto origano. Dire delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca d'un giardino e che talvolta invitano, si racconta, il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell'acqua. Ma con queste notizie non ti direi la vera essenza della città, perché mentre la descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta, per obbligarti a soffocarli, a chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia, i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. E poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno, ora benigno, a Anastasia, città ingannatrice. Se per 8 ore al giorno tu lavori come tagliatore d'agate, onici, crisopazzi, la tua fatica, che dà forma al desiderio, prende dal desiderio la sua forma. E tu credi di godere per tutta Anastasia, mentre non ne sei che lo schiavo.
What we could do, cemetery. Kaboom, kaboom.
Just a little girl, skinny legs, a press and curl. My mother always thought I'd be a star. But way before the record deal, the streets that nurtured Lauryn Hill made sure that I never go too far. Every ghetto, every city and suburban place I've been make me recall my days in the New Jerusalem. Story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter bills for fun. Killed a guy in Carter Park, rode a mongoose till it's dark, watching kids show off the stolen ones. Every ghetto, every city and suburban place I've been made me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back, looking back. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back. Vagabond times 20 cents and a nickel. Springfield Lab had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street Roots Tonic with the dress. A beef patty and some cocoa bread. Move the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heisen used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together. Looking at the crew, we thought we'd all live forever. Yeah, you know it's hot. Don't forget what you got. Looking remember when Hawthorne and Chancellor had beef? Moving records was on Central Ave. I was there at dancing school. South on Jav at ball and pool. Unaware of what we did and had. Writing my friends' names on my jeans with a marker. Man. July 4th races outside Parker. Fireworks in Martin Stadium. The untouchable PSP, all them crazy niggas be. And coffee got away through Irvington. Hillside brings beef with the cops. Self-destruction record drops. And everybody's name was Muslim. Women producing Sensations in 88. Attracted the kids from out of state. And everybody used to do the WAP. Jack, jack, jack your body. Not a Bismarck used to amp up the party. I wish those days they didn't stop. Every ghetto, every city and suburban place I've been made me recall my days in every city. You know it's hot. Don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back.
Looking back.
E siamo quasi alla fine di Kaboom. Lo so che solitamente si finisce più tardi, questa sera con un leggero anticipo. Subito dopo di me l'ispettore Giallo, esattamente alle 22, poi Radiovisioni alle 10, alle 22 e un quarto. Il nostro solito appuntamento è per il prossimo lunedì dalle 20:30. Vi consiglio, come al solito, di dare un'occhiata anche ai fumetti consigliati e agli autori, a me anche solo citati. E anche un po' frustrante parlarvi di fumetto senza potervi poi farvi vedere nulla, quindi confido nella vostra anche buona volontà di andarvi a spulciare internet. Prime fra tutte le tavole della Chicago sognata dal Nemo di Winsor McCay e anche le visionarie ambientazioni dell'Incal di Moebius, la fiera degli immortali di Enki Bilal, dove troviamo una piramide spaziale abitata da divinità egizie che fluttua sulla Parigi del futuro. E poi come non entrare anche nella viscerale e violenta Sin City di Miller, oppure anche semplicemente passeggiare in silenzio al fianco dell'uomo che cammina di Jiro Taniguchi per i viali di una tranquilla cittadina giapponese. Questi i miei, la mia personale selezione della mia top 5. A voi quindi la scelta per vivere spazi immaginati ma meravigliosi tanto quanto quelli reali. Ricordo la mostra sulla città disegnata alla Cité de l'Architecture a Parigi, se qualcuno dovesse farci un salto, magari per le ferie natalizie, perché no? Ed una mostra fotografica invece che non riguarda il tema della serata, ma è comunque imperdibile, da vedere prima che finisca ed anche vicina agli ascoltatori umbri. E si tratta di Robert Capa, Fotografie da Israele 1948-1950, che si tiene a San Sepolcro, Palazzo Pichi Sforza, fino all'8 dicembre. Ed è tutto, almeno per questa sera. Francesca Guaglietti vi aspetta il prossimo lunedì e per il momento una buona serata. Ciao ciao!
I showed her. I guess I showed.